dallo studio distribuito di Gump Media Production.
Franco Solerio, Massimo De Santo.
Questo è Digitalia. Lunedì 16 dicembre 2019, come si fa ad arrivare alla puntata 500 senza una intro preparata? Beh, basta chiederlo a Franco di Digitalia, non c'è problema, ma noi che ce ne frega, noi siamo qui per chiacchierare di notizie, quelle digitali, all'italiana. Dall'Emi Studio Liguria 1 traslocato di Sanremo, qui è Franco Solerio.
Da uno spumeggiante studio cittadino di Avellino, Massimo De Santo.
Da uno studio di Milano Isola in Buffering, Michele Di Maio.
Dallo studio di Roma, Giulio Cupini.
E dal festoso studio di Milano Centro, Francesco Facconi.
Siete in troppi, non ci state più nella sigla.
Infatti, ma hai tagliato col digitale.
Ma sì,
mi sento onorato di tutto.
Non sono abituato che siete così tanti.
Ho sentito un pop.
L'altro inizia a spoppettare.
Mi è andato il tappo in testa. Questo vuol dire altre 500 puntate per Pomino.
Bravissimo.
Il sabrace in casa De Santo.
Qua sono riuscito a farmi cadere il tappo dello spumante in testa.
C'è un certo talento, effettivamente.
Adesso mi raccomando, prepari tutti i bicchieri e ci fai il Corriere Espresso. Ma no, ma l'ha già bevuti, ma come?
Michele, c'hai guastato un po' la festa con questo video. Ragazzi,
ci stiamo perdendo quel bellissimo 500 palloncino.
Ma è solo l'unico che beve De Santo o avete tutti da bere? Perché io c'ho la bottiglia, posso anche stapparla.
Abbiamo da bere sicuramente,
esatto. Cosa bevete? Max, tu che sei il primo che hai aperto, cosa hai?
Franciacorta.
Guarda, vi saluta anche
Franciacorta.
Satin Franciacorta.
Stappa tu la bottiglia, va.
C'è anche lui.
Da quando la conosco, sono anni che me la mena che lei ha fatto il corso da sommelier, che una volta beveva di qua di là. Adesso fate partire il cromo e vediamo di quanto ci mette a stappare la bottiglia.
Qua non ha per togliere questa cosa qua.
Perché Franco, tu non hai l'accessorio professionale.
Bisogna che il cavatappi sia
il sommelier.
Chiede il cavatappi serio, già dal colore che vedo.
Questo è un cavatappi serio.
A forma di uccellino.
È il sommelier che non è serio. Abbiate pazienza. Poi,
ho perso l'allenamento.
Michele, stai registrando?
Certo, tutto per i posteri. Per i posteri e per i postumi.
Allora, per i posteri, vedete le bollicine del Franciacorta.
Questo
meravigliose.
Questo cappello da troll norvegese.
Vogliamo descrivere il vestimento
ti
del
dona,
doc?
Devo dire,
mi dona pure, sì. Non mi fa sentire.
Figura di solito come sei messo.
Cappellino natalizio verde rosso con scritta 500 e palloncino digitaliano con scritta 500 poggiato su palloncini.
Il palloncino digitaliano.
Ma c'è anche la torta?
No, la torta non c'è questa. Abbiamo avuto la torta per la 100, la torta per la 200, forse anche per la 300.
Per i 10 anni?
Non lì, perché è di legno, lo distruggi quel tavolo, per favore.
No, poi soprattutto se cade il vino sull'interfaccia USB.
Com'è esigente il doc?
Non era esattamente la parola che mi veniva in mente, però.
Esigente, diciamo.
D'accordo con il...
la dolce sfumatura.
Qui state facendo un fracco di casino.
E ancora non abbiamo aperto la bottiglia, pensa
e
un po'.
E ancora non abbiamo aperto la bottiglia.
E quindi stavamo dicendo degli altri che c'hanno, doc, che vino è?
Io ho un Barbera
qui. E champagne.
Ho dei problemi. No, hai rotto il tappo dentro.
Ma amore, perché... Oh. Dovevi tirare sull'ultimo tappo.
È colpa mia. Facciamo ho un'idea, beviamo dopo, facciamo una trasmissione di notizie digitali, vi va?
Va bene.
Ma dai,
è sempre la stessa cosa, 500 puntate, sempre uguali, e dai.
Digitalia.
No, da quanto che non sentivamo questo jingle?
Fantastico.
Dobbiamo fare lo storico dei vecchi jingle e dei vecchi tormentoni degli ultimi
ma
se anni,
sono sempre le stesse sigle da
diciamo che è lo storico per variare.
Vabbè,
un po'.
Ma perché ci si fidelizza, hai capito?
Certo,
fa branding.
Durante la puntata possiamo sempre rimandare in onda forse, il mix di Max.
Forse siamo riusciti, forse siamo riusciti, questa è la...
Vai. Sa quanto sughero che c'è in quella bottiglia adesso.
Sa di tappo, ovviamente.
Vabbè.
Beh, il 50% del tappo è dentro la bottiglia.
Ecco perché sa di tappo.
Capite, i corsi a sommelier a Sanremo sono roba seria. è roba, capito?
Però guarda come agita bene il bicchiere, Luisa. Vabbè.
Auguri.
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 Auguri. Auguri. È quello che si dice, un brindisi reale cablato nel virtuale.
Altri 500.
Sì, almeno.
Senza di me, io con l'incasso dei primi 500 vado alle Hawaii e poi continuo.
No, tu sei a posto già.
E ti fermi là a fare il parcheggiatore.
Assolutamente, è proprio così, il parcheggiatore alle Hawaii. È il mio sogno, Max, è il mio sogno.
Anche il mio.
Abbiamo iniziato 500 anni fa parlando di... Michele, tu oggi hai messo su Instagram una serie di... Cosa hai messo? Le show notes della puntata 1.
Esatto, ho messo le show no della puntata numero 1 e ci hanno fatto notare che parlavamo un casino di Windows. Ci sono almeno due link ad argomenti relativi a... No, parlavate in realtà, perché poi di sopravvissuti in realtà ci siete solo
Ma
Franco.
Puntata 1,
ma dalla puntata 1 c'è solo Franco.
Solo Franco.
Ah, solo Franco. Non l'ho ascoltata, anche perché poi le puntate 1... No, le puntate vecchie non sono reperibili sul sito. Le tiene Franco in una cassetta di sicurezza nella banca.
Sono vicino alla banca della Coca-Cola.
Esatto, sono di fianco alla formula della Coca-Cola. Si parlava un casino di Windows, si parlava già di Twitter e non me lo ricordo gli altri, non mi ricordo gli altri argomenti. In effetti potevamo cominciare la puntata con la puntata numero uno, sarebbe allora, stato molto bello.
L'abbiamo la già prima fatto. Volta non si fatto, scorda mai.
Mi sa che l'abbiamo fatto nella puntata 100, siamo partiti
sì,
con la 1,
sì.
Che abbiamo ricordato la 1. Però fondamentalmente parliamo sempre le stesse cose, siamo un po' noiosi.
Sì, esatto, che palle.
Però le notizie digitali
Yahoo cancella GeoCities, adesso Yahoo cancella Yahoo Groups, ma è uguale, cioè vedi,
è lo stesso. Vabbè, cominciamo. Quello che mi piacerebbe oggi, visto che oltre a essere la puntata 500 è anche l'ultima puntata dell'anno, è vedere un po' le notizie di questa settimana. Anche in chiave del 2020, di quello che pensiamo, sarà. Dove vediamo che la fine del 2018 era stata l'ultima puntata, le previsioni erano state abbastanza azzeccate, noi avevamo ipotizzato un anno in cui ci sarebbe stato un inizio di risveglio, di ribellione nei confronti del potere dei social, un po' di...
E c'è stato.
E devo dire che... E come
di innamoramento, cioè...
E la prima notizia che mi viene agli occhi oggi è l'ennesimo casino di Zuckerberg.
Eccomi, c'ho la maglietta, sono pronto.
I'm sorry. No, io c'ho quella di Santo oggi.
Un bug ha fatto sparire tutti i dati di spesa per gli ad elettorali nel Regno Unito. Questo
guarda quando... caso appena prima delle elezioni che hanno confermato sta fantomatica Brexit, ma ci dobbiamo veramente vedere della malignità? No, dai.
Stai urlando al gomblotto?
Ma no, al complotto, però...
Punto esclamativo, uno punto esclamativo.
Poverino, sì. È soltanto sfigato.
Ecco,
cioè...
Ma soprattutto come fai ad aggiornare adesso il bot delle feste per rispondere anche a questa domanda? Cioè ti devi sbrigare anche veloce.
Non ho capito. Il bot per il ringraziamento, dai, ne parlavamo qualche puntata
con
fa.
Con i dipendenti, come rispondere alle domande.
Ah, certo.
Quindi durante la cena di Natale, allora come va? Il lavoro? Ti sposi? E questo Facebook che ha cancellato tutte le cifre delle campagne pubblicitarie? Che ne diciamo?
Ma
questi saranno i temi.
È possibile che Facebook perda dei dati? È realistico?
Sì, beh,
è talmente tanti.
È realistico.
Non
cioè,
ha
un'azienda
dati,
che
in realtà
fa, un'azienda che fa del suo modello di business raccogliere e analizzare il maggior numero di dati possibili di quelli che girano per il pianeta, perde dei dati su un argomento
molto interessante.
Tra l'altro,
alla grande,
interessante.
No, allora non ha perso dati in realtà, perché questi numeri per un certo momento, invece che le reali cifre spese dai vari partiti, sono risultato fuori che c'è una spesa di 200 sterline in pubblicità su Facebook, quindi un qualcosa di incredibile. Lì probabilmente era il calcolo, quindi il meccanismo che andava a fare un po' i calcoli e tutto quanto, che ha sbagliato, ha avuto un filtro. L'hanno recuperati poi abbastanza velocemente, quindi non penso sia tanto un backup quanto proprio un
Facebook
un
ha parlato di bug,
però
Facebook esatto. Ha parlato di bug che ha
errore computazionale probabilmente, però nel momento giusto.
Nel momento, esatto, nel momento giusto. Poi in realtà non era targetizzato sulla Gran Bretagna, è stato sulla piattaforma che si chiama Ads Library, dove si possono vedere tutti gli advertising a scopo politico con le relative spese, che ha colpito in realtà credo tutto il mondo o comunque tutta la piattaforma, vuole il caso nei giorni delle votazioni in UK, che poi questo tipo di piattaforma venga usata probabilmente da tre persone di cui due sono giornalisti, è un discorso, come dire, non credo che fosse in ballo in questo caso la democrazia fosse a rischio, però sicuramente è stato, anche perché poi se ne è parlato, non è stata una buona pubblicità per Facebook, come se ce ne fosse bisogno.
Beh, in termini di pubblicità diciamo che Facebook deve essere molto affezionata al vecchio detto basta che se ne parli anche male, non c'è problema.
Ma non credo però in questo non credo che funzioni più così.
No. Se parlavamo di 2020, di quello che potrebbe essere un trend dell'anno, io vedo che è un qualcosa che si è già intravisto in questa fine anno, ma probabilmente diventerà ancora più pressante. Questo voler cercare di dimostrare da una parte imparzialità delle reti, quindi difendere le pubblicità, però cercare di fare in modo che non siano politiche. Insomma, abbiamo visto le promesse che hanno fatto prima di correggere queste piattaforme nel caso della Brexit, delle votazioni europee, ma poi in vista comunque delle presidenziali americane. Insomma, sarà un anno in cui tutti i grandi americani, ma non solo, cercheranno di trovare una quadra in questo problema della manipolazione pubblicitaria politica, perlomeno.
Beh ragazzi, il 2020 è l'anno delle elezioni americane, here we go again, 4 anni dopo vedremo cosa è successo, cosa è cambiato. Sarà un anno sicuramente molto intenso per il nostro Marco preferito, perché sarà sotto l'occhio del ciclone, più ci si avvicinerà alla data che è 9 ottobre-novembre.
Però la data c'è già stata, ci sono appena state le elezioni UK, ma butto lì, è possibile che il 2020 sia... l'anno del reflusso. Abbiamo vissuto il 2019 accompagnati dal mantra Facebook può modificare l'esito delle elezioni, perché le elezioni si giocano sempre sul filo del rasoio e quindi basta riuscire a convincere, non a spostare delle persone da destra a sinistra o da sinistra a destra, ma basta prendere abbastanza indecisi, persone magari già schierate ma indecise non sul chi votare ma se o meno andare a votare, e trasformarle da elettori inattivi a elettori attivi. E quindi su un'elezione che si gioca tra il 49,9% e il 50,001%, si può modificare l'esito. Questo qui è stato, no, il mantra del 2019.
Sì, un po' di per come funzionano le elezioni americane, la meccanica è un po' diversa.
Però elezione UK mi sembra che i numeri siano stati diversi. È possibile che fosse un mezzo mantra che ci siamo raccontati e che sono una parte politica si è raccontata per auto giustificarsi per negare, no? Il denial, no? Proprio per negare il fatto che il paese andava, e più paesi sono andati in una direzione che... Oddio, com'è possibile nel 2019 che leggiamo ancora i nazionalisti, i razzisti, i violenti o cose del genere? Non è che il 2020 sarà l'anno del risveglio, non è colpa di Facebook, ma siamo noi, per dire, non noi personalmente, ma i nostri popoli, che effettivamente la vedono diversamente e che effettivamente, al di là di Cambridge Analytica o Facebook o Twitter, hanno deciso di spostare l'ago della bilancia di là.
Ma io sono d'accordo, vedo
siamo troppi oggi.
Velocemente vedo moltissima aderenza sul tema delle piazze, no? Si dice piazze piene, urne vuote, e rivedo molto questo passaggio, cioè grandi dibattiti su Facebook, grande visibilità di alcuni contenuti, grande importanza che viene data al dibattito che c'è lì, però poi quanto questo realmente incida sulla visibilità di una proposta elettorale credo che non sia realmente così tanto. Chi ha una capacità critica tende a superare quello che vede, chi non l'ha sarebbe influenzabile comunque dalla televisione, da un discorso. Si è visto ultimamente, hanno fatto girare un video, di fuori di quello che uno ne pensi, di una piazza dove si faceva una raccolta firme a favore di un partito nazionale, e gli aderenti a questa piazza dicevano: ma io ho votato, non so neanche, ho firmato, non so neanche che cosa, però lui mi ha detto di firmare, io firmo. E non è Facebook, è la piazza, è la persona, è il gazebo, e credo che il riflesso sia molto legato a quell'aspetto là, per cui sono assolutamente d'accordo.
Io spero che sia l'anno, come dici tu, del riscatto, del reflusso. Temo che sia un po' come da anni si dice l'anno di Linux sul desktop, cioè sarebbe una grande utopia, ma non so, non ho fiducia nel genere umano, ecco, in questo momento.
Non sarà l'anno, speriamo. Non sarà l'anno di Linux sul desktop, ma è l'anno di Office su Linux.
È l'anno di un pezzo in cui cade un tabù, un pezzettino
di Linux su Windows.
È stato l'anno di Linux su Windows. È stato l'anno
non
di
non si capisce per niente qua.
Il 2019 è stato l'anno di
Interrush, allora mai, ragazzi.
SQL Server che gira su Linux, ricordiamo, e adesso esce Teams, l'applicazione più utile del pacchetto Office. Un momento di silenzio.
Clone di Slack.
Il clone fatto male di Slack. Che però esce, insomma, per portare la comunicazione intergruppi lavorativi finalmente in versione nativa e pare gemella di quella Windows e Mac anche sul sistema Linux. Quindi
nativa, che poi sarà un wrapper del sito, penso. Adesso io non so se tu la usi, cioè in realtà io non la uso, l'ho vista ma non la uso, però
sì,
credo
io
che
uso Teams,
tutte le applicazioni sia un wrapper.
No. Quanto sposta a livello di quote di mercato un'operazione del genere? Perché fare un percorso di questo tipo? Per visibilità, comunicazione, per apertura, perché?
No, la devi vedere secondo me a 360 gradi, perché poi vabbè, lavoro in un'azienda dove si sta parlando esattamente di queste cose e con Microsoft parlo, e l'idea che mi sono fatto è che loro stanno cercando di costruire una suite a 360 gradi di soluzioni cloud per le aziende, andando veramente a prendere di ogni,
certo,
prendendo appunto il clone di Slack, il clone di SurveyMonkey, andare a fare il clone di cioè il clone, poi con la loro versione di SaaS. Stanno cercando di allargare il più possibile per essere il one stop,
certo. Ti correggo, non è un'offerta a 360 tutto. Gradi, ma a 365 gradi, giusto?
Esatto,
nel mondo Microsoft.
X 365 X.
No, io, infatti,
Series,
la lego un po' il tema delle console, perché con il fatto dell'ingresso del un po' della guerra dello streaming, no? E quindi il fatto che si possa cominciare a slegarsi un po' dall'hardware.
Scusa, apro e chiudo parentesi, oggi l'abbiamo persa la guerra dello streaming come digitale.
La battaglia, ma non la guerra.
e credo che loro stiano facendo uno sforzo molto grande di slegarsi dall'hardware, e quindi anche il fatto che stessa Microsoft ha cominciato a fare accordi con Nintendo, no, lo vedo sempre all'interno dello stesso percorso di cominciare ad aprirsi in quella direzione. Quindi chissà che non ci sia spazio effettivamente per vedere una Microsoft che possa su più fronti slegarsi dalla sua logica proprietaria e quindi andare verso un ecosistema più ampio dove il valore aggiunto è essere ovunque, no? Piuttosto che essere solo sulle piattaforme di riferimento dove siamo abituati a vederla.
Cos'è questa cosa con Nintendo che mi sono perso?
Ma ci fu qualche mese fa una conferenza dove Microsoft ha presentato il fatto che stava collaborando con Nintendo per fare una struttura a livello di cloud gaming, e c'era qualche indiscrezione in termini di sviluppo che
gira Xbox Live, se non mi sbaglio, su Nintendo Switch.
Esatto. Okay.
Che Xbox Live è la piattaforma di connessione online dei vari giocatori ed è un po' un'apertura fondamentalmente al crossplay. Poi è poco ancora, però è sicuramente un segnale molto importante.
Ok.
Beh, ma Microsoft io lo vedi in tanti prodotti, lo vedi nello streaming, nel prodotto di streaming che lanciano con Xbox, lo vedi qualche giorno fa hanno lanciato Minecraft 3D, anche quello è una vetrina alle capacità cloud dell'infrastruttura Microsoft, oltre che un gioco consumer. Lo hanno fatto con gli Oculus, come si chiamano? quelli, gli occhialoni di Microsoft,
no, in augmentata, non sono gli occhialoni, sono gli Oculus di marchetto.
Oculus è di Facebook,
esatto, sono quelli di Facebook.
Vision, no, cioè, HoloLens, no. HoloLens.
HoloLens. HoloLens, HoloLens, c'eravamo quasi. Gli HoloLens alla fine sono tutti prodotti consumer, ma che hanno un grosso, sono un grande show off, secondo me, per quelle che sono le capacità cloud e computazionali di Microsoft.
E sta Xbox, com'è che si chiama? Xbox One X?
Series X, no, senza One. Serie X. La serie One finisce con quella che c'è adesso.
Xbox Series X. X,
allora abbiamo fatto l'Xbox, Xbox 360, Xbox One, Xbox One S e Xbox
One X prima e poi Xbox Series X.
Series.
Vabbè, casino One l'abbiamo S, fatto.
One X, One S Digital, One
S. Stesso tizio che fa i nomi degli iPhone comunque.
Sì, probabilmente sì. Con com'è sta console?
Io sai che non so più qual è l'iPhone che c'è, è l'ultimo iPhone uscito, perché ho perso veramente il conto.
No. Il casino di Microsoft e della Xbox. Sì. No,
è molto
però attenzione, è interessante perché questa serie X, che è il progetto Scarlett come era conosciuto fino a poco fa, è la prossima quinta generazione di console Microsoft, che di suo ha una, vabbè, sicuramente una particolarità nella forma, che è questa specie di torretta. Prima Michele parlava del cilindro a cestino della spazzatura della Apple. Questo è un cilindro quadrato, però
lo puoi,
insomma,
mettere anche
i famosi cilindri quadrati.
Esatto, il cilindro quadrato. E ci hanno anche fatto.
Lo puoi tenere sdraiato.
E già girano i meme di questo quadrato, di questo parallelepipedo che sopra ha questa grata con la luce verde tipica dell'Xbox.
Che somiglia molto un po' Chic,
sì. E ci hanno messo le sigarette spente.
Effettivamente è così.
Che però schifo. Questa parte, che dovrebbe, secondo descrizioni, essere molto più potente della PlayStation 5, grazie a una serie di ritrovati tecnologici, e in particolare è compatibile all'indietro con tutte le piattaforme. Quindi già com'era la serie Xbox One, che ha un'ottima retrocompatibilità con i precedenti giochi, sicuramente questa si porterà dietro la stessa retrocompatibilità, se non di più. Insomma, un buon motivo per...
Beh, questa è sempre una scelta molto interessante, intelligente.
Non seguita da Nintendo e raramente seguita da PlayStation, quindi insomma è sempre un punto
quindi
in più.
Quindi 2020 comunque sarà anche l'anno delle nuove versioni, della nuova generazione di console.
Sì, dovrebbero lanciarle inverno prossimo. Cioè sicuramente Xbox credo venga lanciata l'inverno prossimo.
Si parla di Natale 2020, cioè vacanze, festività 2020, ottobre.
Non se lo perdono.
Sì, che poi Microsoft ha perso un po' la sfida di questa generazione dopo averla vinta in quella precedente, e quindi PlayStation parte sicuramente da un punto di forza. Però comunque quanto era forte PlayStation 2 e quanto è successo l'incredibile con PlayStation 3, con la 360 di Xbox che ha superato.
È TikTok, ogni singola quindi, generazione si ribalta la cosa, chissà se succede di nuovo. Non TikTok, quello dei video, Michele.
Ormai siamo fissati.
Le generazioni dei chip, TikTok, no? La versione dello speed bump.
Intel.
Adesso siamo solo alla release doc, però questo è un altro discorso.
Sei inceppato.
Torniamo in materia società, social network e robe del genere. È molto bello questo articolo d'opinione di Kara Swisher sul New York Times. C'è un motivo per cui la tecnologia non è sicura. Prende spunto dall'affare Uber che ha messo sul piatto, che ha pubblicato i panni sporchi, ha lavato i panni sporchi in pubblico, ha pubblicato il numero di casi di violenze e di molestie nelle sue corse negli Stati Uniti 2019, e prendendo là ha fatto vedere come la sicurezza è sempre all'ultimo punto. Sicurezza può voler dire molestie sessuali, e certamente può voler dire rischio privacy, di distorsione delle elezioni, privacy e tutto quanto. Perché la tecnologia non è sicura? Perché, questa è la tesi della Swisher, chi la produce, chi la realizza, questa classe di start-upper che diventano milionari nel giro di poco tempo, eccetera, non hanno la percezione del pericolo, non si sono mai sentiti insicuri in vita loro, non hanno mai rischiato veramente un qualche cosa. Qualsiasi errore, qualsiasi fallo, anche il semplice fallimento, vuol dire passa come perdonato, è nella cultura della startup, no? riprova, fallisci, riprova, fallisci, riprova, fallisci e prima o poi riuscirai. E quindi, secondo la giornalista affermata, è insito in questa cultura il non essere attenti ai rischi, ai pericoli. Oh, siete in quattro?
Sì,
è un articolo
molto interessante. Sì.
È un articolo che ho postato io, lo trovo attento dal punto di vista umano, nel senso che noi abbiamo sempre cercato di guardare la tecnologia su quello che la piattaforma sviluppa, sull'offering delle feature, su tutta quella parte lì. Però adesso, in una fase di mercato evoluta rispetto a quello che la tecnologia offre, l'aderenza anche a tutte queste complicanze che possiamo vedere nella gestione solitamente di una società, no? Che tu hai una bellissima società, sviluppi un business, eccetera, però di fuori del tuo business hai la sicurezza sul lavoro, il regolamento dei dipendenti, hai la necessità di fare tutta una serie di obblighi societari per poter rispondere ad una serie di requirement che
il
sono
magazzino,
veri,
gli approvvigionamenti, le scorte,
tutte,
la,
no?
La produzione,
le varie
si parla di mondo fisico.
E invece sulla parte di offering di servizio sono tutti i requirement che non ci sono, in generale non ci sono neanche in termini di procedure da poter offrire, quindi l'harassment, l'insulto, la capacità di gestire e prevedere, soprattutto in fase di sviluppo, i problemi. Abbiamo un sistema di review delle app che mette a dura prova, no, la parte di stabilità a livello di sistema, ma non ha nessun sistema di review sotto questo tipo di principi. Non esiste una parte dove vedo anche un'attenzione regolatoria da questo punto di vista. Quindi il tema del New York Times è un tema che dice chiaramente siamo in una fase evolutiva dove c'è bisogno di considerare queste parti che oggi consideriamo come accessorie, come invece foundation di un servizio che ha poi la possibilità di scalare così rapidamente. Lo chiediamo alla società, lo chiediamo ai governi, lo chiediamo alle scuole, lo chiediamo all'università, lo dobbiamo chiedere anche a servizi di questo tipo. E quindi io mi trovo assolutamente in linea, e lo vedo anche nei percorsi di sviluppo dove, soprattutto in Italia, in generale in Europa, è arrivata più tardi della Silicon Valley questa onda così cool, no, della parte tech, e quindi c'è molta questa il fatto stesso di essere nella parte tech ti concede alcune leggerezze. Nell'America forse questa parte qua è un po' già svanita, no? Cioè adesso già c'è più aderenza verso un sistema che si considera industriale, non cool e basta, e quando si supera questa parte un po' di magia, di PR, di comunicazione, subentrano anche le cose che sono necessarie a livello operativo. Vi dico una banalità, ma soltanto per la gestione della sicurezza sul lavoro di tutte le aziende energetiche, petrolifere, petrolchimiche, bla bla bla, c'è una quantità di oneri che l'azienda si deve far carico enormi, e parliamo di aziende con capitalizzazione oggi più piccola rispetto a molte delle tech, che non è assolutamente pari a nessuna azienda di tecnologia che vale mille fantastiliardi e che non ha nessun tipo di problema da questo punto di vista. Quindi è un tema sia verso i dipendenti che verso gli utenti.
Io trovo un parallelo abbastanza consolidato con i discorsi etologici che si facevano negli anni 70 e negli anni 80, quando, se vi ricordate, con Rand Lawrence fece notare per la prima volta il fatto che alcuni sviluppi della società umana erano stati così veloci da non consentire che in contemporanea si affermassero quelle che in altre specie sono, per esempio, dei meccanismi di autodifesa della specie stessa, no? È famoso l'esempio del Homo homini columba, che credo di aver già citato, no? È sempre lo stesso tipo di meccanismo. Quando c'è uno sviluppo, come si dice in inglese, in italiano come si può dire?
Disruttivo.
Dirompente.
Dirompente, perfetto, dirompente. Quando c'è uno sviluppo dirompente estremamente veloce, in contemporanea non si sviluppano con la stessa velocità i meccanismi di difesa. E qui è successo più o meno la stessa cosa, no? Questi giganti della tecnologia basati negli Stati Uniti hanno invaso il mondo in un arco temporale, se ci pensate, veramente brevissimo. E la stessa cosa che diciamo dall'inizio dei digitali, cioè la diffusione capillare del digitale nella vita quotidiana, è stata così veloce.
Sì, io lo capisco quello che stai dicendo, Max, ma io credo che qui ci sia siamo un passo oltre. Cioè, è dato per scontato che la tecnologia si muove troppo veloce e che quindi le risposte degli stati
sono più lente.
Sono lenti, non c'è niente da fare. Ma io qui credo che sia al centro dell'obiettivo la mentalità dei creatori, la mentalità delle persone che muovono. Perché? Perché non sono dichiaratamente dei guerrafondai, dei tiranni, sono delle persone che anzi si ritengono illuminate. Cioè la maggior parte dei Silicon Valleyisti hanno la mentalità: cambiamo il mondo e rendiamolo migliore. No, lo vedi come se la raccontano? No, Zuckerberg, connecting people, ok? Google, organizziamo tutte le informazioni del mondo. Connecting people era Nokia, sì, ma il coso di Facebook era molto simile, no? E mettere sì, in comunicazione sì. Tutte le... Sì, connecting people era Nokia, è vero. Però mi capisci? Cioè, sono persone che dovrebbero essere illuminate, che teoricamente sono spinte da la voglia di fare i miliardi certamente, ma ancora di più di cambiare il mondo e in qualche modo cambiarlo per il meglio, ma non hanno la percezione di questi rischi, di questi problemi. Quello secondo me è una certa avversione nei confronti di questa classe, perché è una vera classe, potrebbe essere un altro dei temi del 2020, perché siamo passati dall'adorazione di Steve Jobs a un momento di critica di cosa, si potrebbe arrivare addirittura a un momento di di disprezzo
certo, se percepisci che appunto l'altro è diventato ricchissimo e se ne strafrega, è chiaro che c'è una...
E non solo è ricchissimo e se ne strafrega, ma è colpevole dei tra virgolette dei mali del mondo, certo.
Che poi, allora, io ci vedo anche un collegamento, allora, con tutti i, ne abbiamo parlato spesso, delle iniziative da parte delle aziende di stimolare la diversity, quindi di assumere donne, assumere persone con background, con di etnie diverse, e c'è da dire che io nell'articolo ci ho letto, per quanto poi queste iniziative delle aziende siano spesso uno inutile, due sono nel senso fisicamente poi non trovano le persone giuste per fare questa diversity, una delle ragioni per cui siamo arrivati a questo è che questi Silicon Valleyisti sono tutti bianchi, sono tutti uomini e sono tutti usciti o comunque passati per alcune delle aziende della Ivy League negli Stati Uniti, quindi sono tutti uguali, hanno avuto una vita molto simile e hanno visto nella loro vita hanno avuto dei problemi che sono più o meno gli stessi, e quindi non hanno la capacità di mettersi nei panni di una donna che alle 2 di notte deve prendere un taxi, deve tornare a casa e non sa come farlo, quindi non sono capaci, non hanno le skill né di empatia né di esperienza nella loro vita per mettersi in quella situazione e valutare rischi e possibilità, certo. Loro vedono solo le possibilità.
E questo come si può risolvere? Però cerchiamo di giocare con la fantasia.
Queste, come dire, questi sono quei grandi problemi.
Con la presa di coscienza della situazione.
Da una parte la presa
anche
della
il riflusso,
coscienza.
Anche questo fenomeno, diciamo, appunto, sicuramente il 2019 è stato un anno nel quale, come dire, le notizie, passatemi la semplificazione, negative, no, legate alla tecnologia hanno avuto un palcoscenico molto rilevante, e questo ha portato a una presa di coscienza generalizzata. Questo è un passo in una certa direzione, no?
Però provando
secondo
a provocare...
me dobbiamo mettere nelle condizioni le persone che non rispecchiano questo stereotipo di fare quello che ha fatto Zuckerberg, che ha fatto Brin e Page, che ha fatto Steve Jobs negli ultimi 20-30 anni. Questo non sempre succede.
Cercando di provocare un po', sarebbe quasi la risposta di mettere un po' come sono le quote rosa nei parlamenti, quote di, non so, nei board delle persone che vanno di notte, alle 2 di notte, nei sobborghi dei quartieri, diventerebbe un qualcosa di assolutamente...
E lasciarli là, però.
E lasciarli nel
lasciarli là.
No, appunto,
le quote
dico,
servono a poco.
Sono... Esatto, sarebbe quella la provocazione. No, alla fine della fiera...
Quello che serve è un cambiamento culturale generale, in modo che più bambine chiedano invece della Barbie magari il giochino per imparare a fare coding, più ragazze studino in ambito universitario materie che le avvicinano alla tecnologia, all'impresa,
borse
eccetera.
Di studio.
E certo, più finanziamenti arrivino magari da fondi gestiti o dove c'è una presenza femminile, che quindi, perché poi alla fine dei conti, diciamolo, le aziende che hanno successo sono quelle che incontrano il favore del pubblico. Certamente il filtro è quello, ma c'è un filtro a priori di quelle che arrivano all'attenzione del pubblico, e per arrivare all'attenzione del pubblico hai bisogno del venture capital, e il venture capital non è che siano centinaia di migliaia le società di venture capital che sono attente a questi mondi e che tirano, sì, sono aumentate, diciamo, negli ultimi 10 anni discretamente, ma sono un altro filtro. Se il mondo del venture capital è dominato da un certo tipo di demografica, è ovvio che in un modo o nell'altro anche questo influenza quali startup vengono condizionate e quali no. Mi è piaciuto nell'articolo sul New York Times il riferimento a Silicon Valley, la serie televisiva è appena finita, io non ho visto l'ultima serie, ma pare che ancora più che nelle stagioni precedenti anche questa sia una satira abbastanza forte delle storture di questo mondo, delle startup, delle aziende su internet e cose del genere.
Ci vorrebbero più serie di questo tipo.
Silicon Valley, oltre a essere divertentissima, per cui la consiglio comunque come sitcom, perché fa veramente morire da ridere per gli appassionati di tecnologia, ma non solo, comunque dà delle frecciate, dà degli impulsi al militare, così, molto importanti. Andrebbe assolutamente vista da tutti.
E uno dei personaggi di Silicon Valley ha fatto una campagna per il nostro sponsor di questa settimana, Russ Hanneman. Avete presente Russ Hanneman? È il miliardario di Silicon Valley, che è ossessionato dalle tre virgole, cioè dai le virgole che nel sistema numerico americano separano, no? Migliaia, milioni e miliardi.
Milionario, esatto.
Deve essere
come
milionario.
Dicono.
Quando è arrivato a avere 999 milioni, era triste e depresso finché è riuscito a tornare nel miliardo, roba del genere. E hanno Squarespace ha basato una campagna pubblicitaria sul personaggio fittizio di Russ Hanneman. Fa abbastanza ridere. Adesso il link che mi ero messo a parte non mi funziona più, vedo di cercarlo. Però dobbiamo usare 2 minuti del nostro tempo per ringraziare appunto Squarespace, nostro sponsor ricorrente, migliore piattaforma all in one per pubblicare sulla rete. Cosa vuol dire all in one? Vuol dire che Squarespace è un sistema integrato dove c'è la soluzione ideale per qualsiasi necessità di pubblicare sulla rete. Integrato, tutti gli strumenti sono lì dentro. Esistono migliaia di sistemi per creare un sito internet. Nessuno, credetemi, nessuno ha le caratteristiche di Squarespace. Se devo sintetizzare cosa di diverso, di meglio Squarespace rispetto a tutti gli altri, vi dico, è il modo più semplice ed economico per avere un sito web di aspetto professionale. Semplice, economico, professionale, che sono 3 cose che far restare insieme è difficilissimo. Quando abbiamo cominciato a fare siti web, vi ricordate, erano tutti schifezze terrificanti, pagine grigie, testo nero, link azzurri, qualche immagine qua e là, ma non troppe, perché sennò era pesante da caricare. Ora a guardarle, mamma mia, no, quanta strada abbiamo fatto. Oggi sono le riviste patinate, quelle che allora erano, no, il top del design, oggi sono le riviste patinate che guardano il design dei siti web per avere ispirazione per le loro pagine. Questo perché sul web passa la maggior parte del business, e quindi sul web lavorano i migliori designer del pianeta. Se vogliamo creare un sito, non dico che primeggi, ma che quantomeno non sfiguri in mezzo a tutto questo ben di Dio, dobbiamo prepararci a tirare fuori anche noi tanti soldini, oppure usare Squarespace, perché Squarespace dà lavoro ad alcuni di quei designer di altissimo livello. Questi designer lavorano proprio lì e mettono a disposizione i loro talenti con design, temi che possiamo implementare sulle nostre pagine con 0 difficoltà. Questa è la seconda forza di Squarespace, oltre al design di livello altissimo, la facilità di utilizzo, disarmante. Si trascinano tutti gli elementi dalla palette direttamente sulla pagina, riquadri di testo, immagini, gallerie, portfolio, mappe, video, eccetera, e poi si riempiono con i nostri contenuti esattamente come a scrivere un'email o un testo su Word, tastiera, copia e incolla, drag and drop, soliti sistemi. E poi supporto utenti, 24 su 24, 7 giorni su 7, vi rispondono direttamente non da un call center ma da un ufficio Squarespace, e vi rispondono sia che abbiate un problema tecnico difficilissimo o anche una domanda banale su come funziona o se esiste una certa questa funzione. Provatelo, provatelo gratis, andate su squarespace.com e attivate un mese gratuito senza neanche dover mettere la carta di credito. Quindi se alla fine non vi serve, amici, come prima, nessuna spesa, nessuna sorpresa. Se invece decidete che fa per voi, usate il codice coupon Digitalia per avere il 10% di sconto sul costo annuale dell'abbonamento. Grazie a Squarespace per aver sponsorizzato anche questa puntata di Digitalia. E ho messo in back channel un articolo che mi avete mandato voi, Max. Anche questo può essere, anzi è un tema già in atto e che probabilmente diventerà ancora più grande nel 2020, la cortina digitale tra Oriente e Occidente.
Sì. Eh sì, questo è l'articolo che citavi, parla proprio di questo, cioè di una cosa che in realtà è stata paventata più volte, no? E che però sembra che stia prendendo piede in qualche maniera. Cioè
la balcanizzazione.
Esattamente. Di quello che sembrava essere il sistema globale, appunto, che forse ha dato addirittura vita, no? All'idea della globalizzazione, internet, che invece improvvisamente ritorna un attimino a quelle che sono le logiche di un mondo frantumato, in particolare con quello che succede tra Stati Uniti e Cina, perché effettivamente poi la Cina è un impero ed è un mondo così grande, così complesso, e che ha fatto anche una sfida e un investimento di tecnologia a tutti i livelli, no? Dalle società di smartphone a quelle che sono produttrici di componenti della rete, che effettivamente l'idea che possano tirare questa cortina di ferro digitale è abbastanza realistica.
Sì, è il momento giusto poi forse per farlo.
Perché?
Perché giusto, dici?
Allora, perché la Cina è diventata cosa succede? Mettete che domani il governo di Beijing annuncia: facciamo la secessione dell'internet, ci facciamo un internet tutto nostro, con i PC tutti nostri, col software tutto nostro. Se questo l'avessero fatto, ma banalmente 2 o 3 anni fa, il mondo avrebbe detto ok, vabbè. Se facendolo adesso invece ci sarà la corsa delle aziende a partecipare, perché oramai le aziende, quelle che hanno ovviamente gli interessi economici più importanti sul mondo cinese, sono adesso stanno mettendo in piedi le varie infrastrutture, come l'hanno fatto su Facebook, adesso lo fanno su WeChat, come l'hanno fatto su Amazon, lo fanno su Alibaba, su Tmall. E quindi se domani la Cina decide noi ci facciamo il nostro internet, vedrete che tutte le aziende occidentali faranno la corsa per esserci sopra, e questo non sarebbe successo fino a qualche anno fa.
Cioè tu parli della penetrazione di mercato, sostanzialmente, del fatto che il mercato cinese in questi 3 anni in qualche maniera ha dimostrato la sua vastità e la sua redditività.
Esattamente, perché comunque il mercato cinese è cresciuto enormemente. I cinesi hanno iniziato comunque a chiedere prodotti occidentali, soprattutto prodotti
con l'aggiunta dell'animoji.
Se in questa cortina c'è proprio il là nel chiedere prodotti, utilizzo di prodotti di tecnologia solo cinese, non vedo come le aziende che siamo abituati a vedere possano competere o cercare di entrare. È già iniziata la cosa.
No,
aziende occidentali,
attenzione. Parliamo di guerra,
esatto,
tra aziende
di altri
orientali.
Prodotti. No. Allora, il mercato della telefonia in Cina è cinese. Sì. Samsung è uscita oramai già da anni.
Okay.
È cinese, e poi c'è Apple, però Apple non è un'azienda sostituibile, perché Apple non la puoi sostituire con un produttore Android cinese. E la stessa cosa che vale per Apple, ad esempio, vale per il mondo del lusso. Sarà che lo vedo ogni giorno, però non, in questo momento non puoi sostituire le aziende del lusso con equivalenti cinesi. Non lo puoi fare per, ad esempio, continuando a parlare dell'Italia, per prodotti relativi al food, perché i prodotti italiani rimangono ancora i prodotti italiani. Il punto è che le aziende occidentali hanno preso coscienza, la Cina è diventata un mercato fondamentale per il loro business e per la loro redditività, e se domani la Cina fa la divisione di internet, loro non possono non esserci. E questo, ti ripeto, che secondo me fino a qualche anno fa non sarebbe stato questo lo scenario.
Però questa direzione va un po' contro l'idea della vera cortina digitale, sembra più quello che un po' sta succedendo anche con i dazi, no? Cioè che in realtà sono più minacce per mostrare i muscoli.
Sì. Ma Max, guarda, tutto questo discorso della cortina digitale non è ancora, prima di essere una questione economica, secondo me è una questione ideologica, perché c'è una questione di controllo, sì, dei dati, di controllo delle persone, di controllo delle, certamente, informazioni. Poi verrà anche il discorso economico.
Certamente, da entrambe le parti. D'altra parte è, sì, uscita, sì, è uscita la legge, no? Che in ambito pubblico in Cina non sono più ammesse prodotti esteri.
Dove, corretto, sì, sì, sì. I computer verranno cambiati, tutti i computer,
sì, entro un piano dei prossimi 2 o 3 anni,
perfetto,
se non sbaglio.
Tu mi dici che Apple è irrinunciabile, però se qui parliamo di sistemi vuol dire che già dipendenti pubblici di un certo livello eccetera, non parliamo solo dei loro computer, parliamo anche dei loro smartphone, dei loro tablet. Apple inizia a diventare sostituibile nel momento, per legge, Xi Jinping dice che No, Apple no, perché è americana, esattamente come quell'altro dall'altra parte dell'oceano ha detto no, Huawei no, perché il 5G ce lo facciamo noi, se no ci spiano.
Apple ci mette poco a fare una fabbrica in Cina direttamente, anzi ce l'hanno già di fatto.
Esatto.
Il modo per bypassare alla
attenzione.
Sì, no, certo.
Attenzione. Il problema non è dove viene prodotto, il problema è la progettazione, il problema è la proprietà. È la stessa guerra che stanno facendo gli americani, noi lo vediamo sempre. Noi siamo abituati a vederlo con gli occhi di Hollywood, no? Americani buoni, il resto del mondo cattivi. Americani buoni, russi cattivi. Americani buoni, cinesi cattivi. Americani buoni, vietnamiti cattivi. Alla fine si comportano tutti nella stessa maniera. Cioè i dazi di Trump, la richiesta e la preoccupazione a livello del congresso per la proprietà di TikTok. Ci è andato bene che, certo, Zuckerberg ramazzasse dati a destra e a sinistra e si facesse beffa della privacy, ci entrasse anche nel gabinetto. Appena TikTok vende l'app a qualche 14enne in giro per il mondo, tutti con i capelli dritti.
Quello,
ecco,
no.
Questo è la Cina inizia, sì, la Cina inizia a avere non solo la capacità produttiva, ma anche la capacità di inventare, di creare, di progettare, di innovare, perfetto, nell'hardware e nel software, e questo fa molta paura.
Ma infatti ben venga TikTok, perché potrebbe iniziare a togliere, a grattare quel velo di ipocrisia che c'è in questo momento in quel lato occidentale del mondo.
Il problema è che sì, quando succedono queste cose non toglie l'ipocrisia, tende a dividere, no? Ancora di più, la paura da una parte, dall'altra la sicurezza, da una parte i cinesi che dicono ecco adesso finalmente possiamo anche farci la tecnologia da noi, e in qualche modo, siccome abbiamo bisogno di controllare il pensiero, controllare l'opinione pubblica, controllare le cose, è meglio se gli strumenti facciamo circolare i nostri, su cui possiamo mettere le mani, dove possiamo magari impiantare del software di sorveglianza eccetera eccetera. E dall'altra la stessa cosa, dall'altro in maniera meno evidente, meno efficace, meno, come dire, non efficace, meno
meno evidente,
anche meno penetrante, se permetti, perché comunque il fatto stesso che noi 5 stiamo qui a parlarne, non credo che ci siano 5 che fanno la digicina a Shanghai, tra Shanghai e Beijing.
È vero, però sai,
non è proprio la stessa cosa.
È vero, però puoi strozzare una persona con i guanti di ferro, puoi strozzarla con i guanti di velluto, li strozzi nella stessa maniera, cioè la compressione delle libertà, la sorveglianza, eccetera, è comunque sbagliata. Poi se mi dici che da una parte è assoluta, dall'altra è relativa, va bene. Cioè se nell'Unione Sovietica si affamava la gente, la si faceva morire di fame facendo la coda per il pane, o negli Stati Uniti li si faceva morire in degli ospedali di lusso di infarto perché sono stati educati per 40 anni a mangiare a pranzo e cena al McDonald's, sono comunque morti, sia quelli di fame sia quelli di infarto. Probabilmente quelli che sono morti di infarto in coda al McDonald's sono morti più felici, può darsi, però è discutibile, sono comunque morti. Per cui è sempre destra, sinistra.
Mi faccio una grattata.
Il digiuno faccia bene, però. Quindi.
Il digiuno fa benissimo. Il digiuno appunto fa bene ai grassi, e mangiare fa bene ai magri. Invece al mondo i magri digiunano e i grassi stramangiano.
I grassi, mannaggia.
Troppe analogie, troppe metafore. Mi sono messo.
Non era una metafora, no, parlavo in concreto, no. Parlavo da medico in concreto.
Era un fatto medico.
Ah, è vero, perché tu fai quello di lavoro.
Io ti faccio anche quello di lavoro. Ogni tanto vado anche a visitare gente, sì. E è così, vabbè. Abbiamo un po' di gente da ringraziare. Se sono 500 puntate che siamo qui a chiacchierare, vuol dire che a qualcuno piace e che qualcuno ci finanzia, che dite? Li ringraziamo anche questa puntata. Li ringraziamo più forte del solito. Sono i nostri produttori esecutivi. Chi sono i produttori esecutivi? Non starete mica ascoltando Digitalia per la prima volta proprio alla puntata 500, ve lo devo spiegare di nuovo e ve lo spiego. Digitalia va avanti a 500 puntate con della gente che lavora da 500 puntate perché c'è qualcuno che riconosce questo valore e lo paga economicamente, lo paga, tira fuori dei soldi, come qualsiasi altra forma di intrattenimento e informazione. Di solito c'è un prezzo fisso, qui non c'è prezzo fisso, c'è una trial gratuita e poi ad libitum, come volete, ogni quanto volete voi, quanto volete voi, pagate col Bitcoin, con PayPal, con Satispay, con il bonifico, come volete. Oh, funziona, Digitalia va avanti a 500 puntate, vediamo se va avanti per altre 5, 50, 500, dipende tutto da voi. In cambio noi continuiamo a lavorare e poi, secondariamente, ma non secondariamente, vi ringraziamo nel nostro episodio e in trasmissione. Max, ci pensi tu?
Eh beh, almeno, per la, cioè mi volevi togliere proprio la puntata 500, no, eccoci qua.
Legge anche il titolo del PDF. No, però.
Produttori Freaking 500.
Yeah.
Cominciamo, vai. Donazioni singole da un euro di Vincenzo Ingenito, Francesca F, Domenico D e Davide T. Donazioni singole da 2 euro di Alessio Ferrara e da 3 euro di Marco Grechi.
Grazie.
Donazioni ricorrenti da 3 euro al mese di Davide Capra, Davide Lanza, Giuliano Arcinotti, Luigi Ricco, Raffaele Viero, Christoph Sollami, Renato Battistin, Marco Denadai, Marco Barabini, Raffaele Marco Della Monica, Luca Ubiali, Diego Arati, Matteo Moras, che squadra ragazzi, Alessandro Morgantini, Antonio Taurisano, Calogero Augusta, Mario Giammona, Michelangelo Rocchetti, Simone Podico, Alessandro Sibilio, Sibilia, Dennis Grosso, Paolo Roberto Grassi, Giovanni Bugada, Giorgio Puglisi.
Grandissimi.
E, udite udite, donazione singola da 3,14 centesimi di euro di Marco Mandia, ma con messaggino. Donazione tonda tonda, nessun codice, non vi emozionate, non vi spaventate. Grazie per le prime 500 e auguri per le prossime 500.
Grazie a
3,14 cifra tonda.
Ci sta.
Però, sempre studiata.
Ho fatto un'eccezione, tra l'altro, non per Marco, ma per i produttori di oggi. Di solito i produttori hanno il cut-off la domenica sera, perché il lunedì devo preparare i report, per cui non posso stare fino a 30 secondi prima della trasmissione per preparare i report. Però oggi continuano ad arrivare
oggi
messaggi.
Oggi ci stanno proprio
tutti. Ho mandato PayPal per la puntata 500, ho mandato Satispay per la puntata 500, per cui ho dovuto rincorrere anche e come dire, correggere il foglio, l'elenco dei produttori anche con le donazioni dell'ultimo momento. Spero che, se avete mandato la donazione 3 minuti prima dell'inizio della trasmissione, ragazzi, mi spiace, vi ringraziamo la settimana prossima. Tanto 501 è bella come la 500. Prego Max.
Proseguiamo con una salva di donazioni singole da 5 euro accompagnate da messaggini. Tommaso Saglietti dice: grazie per l'impegno profuso per queste fantastiche 500 puntate, tanti auguri anche di un felicissimo Natale a voi e a tutti i vostri cari che vi hanno supportato e sopportato in questa bellissima esperienza.
Soprattutto sopportato.
Ivan Pellerani dice sempre: grazie a voi. Stefano Meroni, grazie. Edoardo Lissoni, donazione extra per celebrare le 500 puntate, grazie ragazzi, siete mitici.
Siete
Mario
voi
Giammona,
tutti mitici, grazie. Prego.
Una donazione extra per festeggiare la puntata 500, complimenti il podcast che trovo sempre molto interessante. Nicola Pescaglini, complimenti, altri 500, anzi 5000 puntate come quelle appena trascorse. Orgoglioso di essere un vostro fan e di supportarvi. Grande. Continuate così. Andrea Mele, ciao, vi ascolto fin dai tempi di Carlo Becchi, la guerra punica. Ecco la mia donazione per la puntata 500. Ciao, ciao Carlo.
Quando
anche
c'era Carlo Becchi, Max era ancora giovane, vi rendete conto?
Figurati, non c'avevo manco la barba.
4-5 figli in meno anche.
Donazione singola da 5 euro di Manuel Zavatta,
grande,
di Alessandro
Manuel
B e di Gabriele S. Mitici. Donazione singola da 5 euro di Francesco Mocellin, non potevo esimermi dal festeggiare insieme a voi questo prestigioso traguardo. Sono passati gli anni, sono cambiate tante cose, ma l'appuntamento con Digitalia è sempre stato una costante tra le variabili della vita. Un forte abbraccio a tutti voi.
Grazie a te Francesco.
E mi sono dimenticato,
Manuel Zavatta è il nostro perpetual executive producer, non passa una settimana senza la donazione di Manuel, per cui dobbiamo ringraziarlo dopo.
Ah, ci mancherà.
Anche per questo era Francesco, però, quindi
no, prima era Manuel Zavatta.
Sì, infatti l'avevo letto in velocità perché non c'era la nota. Donazione singola da 5 euro di Giancarlo Merlin, di Antonio Naia che dice anche ciao Doc per la puntata 500, una donazione extra di 5,00. Sì, continuate così.
Però potevi anche mandare una donazione di 500.
Antonio, hai sbagliato.
Sì, grazie Antonio.
Donazioni ricorrenti da 5 euro al mese di Ruben Livrieri, Andrea Lucetto, Marco Iannaccone, Stefano Rocchetti, Letizia Calcinai ed Emanuele Liboi.
Splendidi, grazie. Grazie.
Zona grandi produttori, anche questa infarcita di messaggi. Donazione singola da 10 euro di Davide Dari che dice: questo weekend mi sono trovato a soggiornare a due passi dallo studio genovese del DOC. Se l'avessi saputo mi sarei organizzato con la valigetta dei contanti. Vabbè, lo faremo un'altra
volta. Sei matto, ci abbiamo sempre il finanziere lì con la pistola puntata. Vai dal prof con la valigetta, che io queste cose non posso farle.
Però la cosa è stata utile, perché concludi dicendo: questo mi ha fatto ricordare che da troppo tempo manco di offrire il mio contributo ed eccomi qui.
È grande. Bravo, Davide. Grazie.
Lorenzo Fresh, donazione singola da 10 euro e un messaggio molto semplice ma efficace: buon 500 a tutta la troupe.
Grandi.
Viva la troupe. Donazione singola da 10 euro di Corrado Coppola e Giovanni P. Donazione singola di Gianluca Manzi che dice anche buonasera a tutti. Ho inviato una piccola donazione, 10 euro, tramite Satispay. Satispay, sì. Siete sempre magnifici. Un saluto a tutti.
Grande, grazie Gianluca.
Donazione ricorrente da 10 euro al mese di Paolo Tegoni. Donazione
mitico.
Singola da 15 euro di Emanuele Angaroni che dice: grazie per il vostro prezioso lavoro, ne approfitto per augurarvi buon Natale e uno splendente 2020. Sempre 15 euro da Daniele Loreto e donazione singola da 15 euro di Fabrizio Mele che aggiunge un messaggio che non è un messaggino. Saluti e auguri a tutta la truppa per la 500esima puntata, anche se il vero festeggiamento, lo sappiamo, sarà in occasione della
512esima.
Vabbè, qui siamo sempre
questo a festeggiare. Sì che è un digitaliano. Vabbè. Vi seguo dalla puntata 40 circa, che a fare i conti sono quasi 10 anni. È grazie a voi che ho scoperto il mondo del podcasting e maturato una sensibilità digitaliana che è condizione necessaria per sopravvivere oggi in questo mondo. Digitalia è anche la realtà che mi ha messo la pulce del podcasting in testa e mi ha dato gli strumenti e le competenze per iniziare il mio progetto, e cioè il podcast di Alessandro Barbero, che è una raccolta non ufficiale a scopo divulgativo delle conferenze dello storico professor Barbero. Partito come podcast ad uso personale, ha raggiunto un successo veramente inaspettato e credo di doverlo anche un po' a voi.
Troppo buono, troppo buono.
Grazie. Sempre dallo stesso filone, udite, udite, arriva l'idea di buttarmi a lanciare un podcast tutto mio che nelle prossime settimane, che partirà nelle prossime settimane e che si chiamerà Cheddar e non parlerà di formaggi. Quindi saremmo curiosi di scoprirlo. Ho lurcato per anni e da studente spiantato da qualche... Per anni e anni da studente spiantato, da qualche mese sono un po' meno spiantato e ho attivato la donazione ricorrente, ma per Natale e la 500 non potevo non farvi un modesto ma dovuto regalo. Continuate così per sempre.
Grazie Fabrizio, grazie.
Grazie.
Misteriosa donazione da 19,73 centesimi di euro di Stefania V. Grazie Stefania.
Max, 19,73.
Che ho detto io?
1973.
1973, quindi sarà
l'anno della prima puntata di digitale.
Ah, ecco. Sì, ho capito che c'era l'anno dietro, però insomma. Gabriele A aggiunge una donazione singola da 20 euro, Andrea Piero P una da 25 euro, siamo in un crescendo spettacolare verso la fine della puntata, donazione singola da 36 euro di Claudio Messineo con un messaggino semplice ma efficace, grazie. Una donazione misteriosa di un anonimo di 48,26 centesimi di euro. E infine, il nostro lead executive producer della puntata 500 è Andressio Giannelli con una donazione da 52,40 centesimi di euro e un messaggio in Digitalia Veritas. 5 come le centinaia delle vostre puntate, 240, qui c'è la decodifica della donazione, come la puntata dalla quale vi seguo. Congratulazioni per questo traguardo e un auspicio per un altrettanto roseo futuro e abbraccio a tutta la crew. Ah, Franco, la soluzione del codice Mandia te l'avevo spedita presso l'American Locker del supermercato
Amazon
Masco
Locker,
di Sanremo.
Max, Amazon Locker.
Amazon Locker, che ho detto?
American Locker.
Ah, non so di cosa sia un
American Locker.
Della puntata. Dai, American Locker, carina questa.
Poi ci spieghi cosa vuol dire.
Esattamente, deve essere una roba tipo l'attenti al leopardo, quelle robe lì. Io non so neanche dov'è il Basco di Sanremo. Però vabbè, American Rock, ragazzi, grazie, veramente grazie di cuore tantissimi. Si era parlato di fare una specie di premio, no? Il certificato per il produttore, l'avevamo fatto per la puntata 100.
Per la puntata 100.
Alla fine io ho preferito non farlo, perché alla fine dei conti, perché i produttori della puntata 499 non devono avere certificato e quella della 500 sì? Per noi tutti hanno il certificato di grandi digitaliani. Vi abbiamo nel cuore, vi ringraziamo, ci fate lavorare. Oddio, questa cosa che dobbiamo ringraziarli perché ci fanno lavorare, non lo so. Però insomma, va bene.
Dai, continuate così, mi raccomando.
Ma è anche un po' colpa del vino rosso, non vi preoccupate. Grazie, amici, grazie di cuore. Noi continuiamo volentieri a lavorare per voi e contiamo e continuiamo a contare nel vostro contributo, nel vostro supporto economico e non solo, che è sempre caldo e che ci fa sentire in qualche modo importanti in quello che facciamo. Va bene? Tutto bene?
Va bene.
Va bene.
Va bene, che può andare. Sì, sì. Comunque, possiamo farla più spesso, sta domanda, sta puntata 500. 500? Perché abbiamo avuto un fracco di donazioni che non
messaggi.
Si sono mai viste.
Ogni 10 anni, dai.
Vabbè, dai, insomma, è un traguardo. Ma aspettate
10 anni
per
avere...
per tutti.
Ti immagini la puntata 1000?
Oh. 1000! Comunque ho fatto due calcoli, sai, di quelli che si fanno,
cioè,
quando, per queste occasioni.
Sei andato dall'urologo, ti ha fatto bere tanto, hai fatto due calcoli.
Poi dicono a me quando ogni tanto
sigla,
freddura.
Sigla,
vabbè.
Allora, 500 puntate, circa quanto facciamo, un centinaio di minuti a puntata, sono 32 giorni continuativi.
Solo
32 giorni.
Beh, senza dormire.
Cioè poco.
Senza, sì, esatto, senza dormire.
Allora,
quindi
facciamo così. Il primo gennaio ci vediamo. Prendiamo tutti un mese di ferie da lavoro.
Okay.
E facciamo 32 giorni ininterrotti di diretta. Io poi lo spezzo a 100 minuti e metto un bot che una volta alla settimana ne pubblica uno, così per i prossimi 10 anni.
Tanto becchiamo sicuramente il 90% degli argomenti, lo prendiamo.
Gli argomenti sono sempre gli stessi.
Non è vero che gli argomenti sono gli stessi, gli argomenti si assomigliano, i nomi sono quelli, ma cacchio come è cambiato il mondo.
10 anni è cambiato tanto, miseria, davvero.
In meglio o in peggio?
Dipende.
Il mondo cambia.
Certe cose in meglio, certe cose in peggio. La cosa in peggio sono i link, che una volta erano il sale della terra, perché internet, l'esplosione di internet.
Il link.
Scambiamoci link,
il web, eccetera. Oggi link in bio, link in bio. Cioè oggi queste aziende, che grazie ai link, grazie alla tecnologia di internet, grazie a tutto questo, hanno fatto i miliardi, hanno preso il controllo del potere, ti permettono di mettere un singolo link. Vogliono che tu metta tutti i tuoi contenuti, tutte le tue informazioni, eccetera, e ti permettono di mettere un solo link, ma nella mia biografia, neanche in mezzo ai tuoi contenuti. Mi riferisco ovviamente a Instagram. Ed è una tendenza.
Ma lo spam, però.
Per lo spam. Ah, è un bel articolo di Anil Dash, si chiama Link in bio is a slow knife. Come dire, è una morte lenta, no? Quella del link in bio. Ed è una tendenza, cercare di... Il link è potere, poter linkare è potere, e volerselo arrogare, cioè dove vai a finire quando maneggi la mia app, dove metti i tuoi contenuti, lo decido io. Non puoi mettere tutti i link che vuoi in mezzo ai tuoi contenuti, ma ci mettiamo solo i miei.
Però è anche il fatto che siano diventati rari, cioè che sul tuo account con cui trovi tanti follower a fatica, ti ricostruisci una certa... Puoi metterne uno solo, ok? E è vero che lo puoi cambiare pian piano, però non puoi, non so, promuovere due diversi concetti, due diversi prodotti. Ne hai uno. Una scelta aiuta.
E li proponi con una foto, li promuovi con un video, non li promuovi sul tuo sito. È un po'
no,
quello il punto.
Sì, però intendo, il link in questo senso è diventato una merce rara. Devi poter scegliere, cioè ci vuole comunque un...
cioè ti piace,
c'è una limitazione, c'è una scarsità
e questa scarsità ti piace? Cioè, lo vedi come un fattore positivo? Cioè, come un distillare l'essenza?
Beh, diciamo che se vai a visitare Facebook trovi una marea di post di cui siamo sempre lamentati, qui sono le prime due righe. Vuoi scoprire cosa Franco Soleri oggi ha fatto sconvolgente? Puntini puntini. E devi cliccare per andare a leggere. Sì. Clickbait, fake news.
Il problema è il numero di link.
Da qui invece siamo in un posto... Non è, è la possibilità anche di avere così tanti link. Quindi il fatto di averli... ridotti, ma resi no. scarsi, li ha resi anche una merce più di valore. Il fatto che io metta un link nella mia biografia, anche se sponsorizzato, insomma, richiede comunque che quello spazietto difficile da raggiungere sia comunque importante in un certo senso.
Colgo il tuo punto, nel senso,
ma
okay,
è una
non credo che
grazie, molto onorato.
Questa è la conclusione affrettata.
Ma grazie Michele, non ho capito, non sai cosa stavo per dire.
Ma Michele che c'entra, povero figlio? E dai.
No, no, l'ho detto io, me ne prendo la responsabilità.
No, colgo il tuo punto, però nel momento in cui dai la possibilità di inserire un link al giorno, no, comunque di non chiudere. Allora, perché c'è un link solo? Perché Facebook, Instagram non vogliono che tu esci dalla tua app, soprattutto in un'app come Instagram, che è ridotta per definizione, perché tu puoi far vedere soltanto contenuti video o soltanto contenuti fotografici. Nel momento in cui, ad esempio, vuoi parlare con un testo, quindi di qualcosa di più strutturato, devi necessariamente uscire dall'ambito di Instagram. Quindi per tenerti con l'engagement sempre a mille ed evitarti di uscire dall'app e di andare su un'altra app, per quello, almeno credo, tengono un solo link. Da qui a dire che è la soluzione ideale, ovviamente non è che deve essere né bianco né nero, ma si possono trovare un po' delle cose in mezzo.
Non stavo chiaramente dicendo che era la soluzione ideale, però è sicuramente un meccanismo che crea un tipo di fruizione diversa. Non penso che sia la morte di internet il fatto di aver abbandonato.
Beh, è la negazione di internet.
Il punto iniziale
è la morte
era proprio
dell'open web. Certo che è la morte dell'open web. Tu devi stare qua dentro e quello che metti qui dentro di tuo non deve permettere a nessuno di uscire di qui. Certo che è la morte di internet. Poi che sia bello, che sia funzionale al progetto di Instagram, che sia funzionale a un ambiente di un certo tipo, posso capirlo. Ma è la morte di internet, non è internet quello. Canale 5.
Questo è Instagram
internet,
è
dell'articolo di Wired, internet è morto.
Esatto.
Già internet, già Instagram è un'app, ha il sito ma l'ha aggiunto alla fine giusto perché doveva averlo, ma non la puoi fruire via sito fondamentalmente. Quindi già lì aveva ucciso l'open internet, se volete, con questa fruizione solo via applicazione dedicata.
Però non è necessariamente così. Nel senso che le applicazioni possono essere open, visto che transitano su internet e hanno fatto la loro fortuna su un certo tipo di mondo, di universo e di filosofia, mantenendone quelle caratteristiche. Se tu apri Castamatic o un qualsiasi client per podcasting, apri la nota dell'episodio che la gente allega al proprio contenuto con i link che vuole lui. E lì puoi metterci un link web, puoi metterci un deep link che ti porta dentro un'altra applicazione, ci puoi mettere quello che vuoi.
Sei un pazzo, folle.
Certo, siamo tutti pazzi, ma i pazzi sono quelli che cambiano il mondo. E il sogno era quello, era un sogno di libertà. Che poi la libertà possa portare al disordine, alla confusione, al casino e anche al troppo, e dire va bene la pagina su Facebook con 1 miliardo di link eccetera, ma il rimedio non è dire un link, neanche un link nascosto nella biografia. Dimmi un link a quello che vuoi, un link per posto, tu metti la tua foto e puoi mettere un link solo, non puoi spammare con 18 link diversi, sono d'accordo, però insieme ai miei contenuti mi permetti di far transitare la gente dove voglio io. È un modo diverso di vedere, però se internet fosse nato così, senza gli ipertesti, internet non sarebbe mai vissuto, internet sarebbe morto in culla. Internet è vissuto perché ha dato la possibilità a molti di linkare, di allargare, di interconnettere non solo le persone ma anche i concetti.
In realtà il web è nato come strumento di condivisione della comunità scientifica in cui proprio l'obiettivo era esattamente quello di interconnettere il più possibile. Quindi è evidente
non solo
che
le persone, stiamo andando in una
direzione. Ma come, differente. Ragazzi, l'abbiamo detto poco fa, è l'obiettivo di Mark Zuckerberg quello di connettere le persone.
Ma non era una
cosa. No, hai ragione. Connecting people. Pulsico. Ah, no, non era vero.
Era la Nokia. Però Twitter fa marcia indietro, pare che Twitter diventi brava.
Beh, pare. Aspetta.
Allora, a me qui mi sono venute in mente le nostre parole, purtroppo non riuscirò mai a recuperare digitali. Ho in mente molto video il discorso che facemmo di quando Twitter chiuse le API.
Bravo.
In cui dicemmo, e sono passati 4-5 anni quantomeno.
Futuro,
in cui
il dicemmo, passato remoto qua è fondamentale. Perché un
è
tempo...
Esatto, molto importante per quando ritorni poi il passato remoto. In quanto dicemmo, Twitter sta perdendo un'opportunità perché può diventare una piattaforma che sta dietro, nel senso una piattaforma a cui è possibile linkare vari servizi, a vari, anche vario hardware, perché ai tempi c'era ancora, come dire, il mondo era diverso, le piattaforme erano diverse, e adesso Twitter ha annunciato che sta andando esattamente in quella direzione.
Riassuntino, dai.
Perfetto.
Vai, riassuntino.
Allora, il buon vecchio Jack, l'utente @Jack, che insomma è Jack Dorsey, il founder di Twitter, ha deciso di creare un team Blue Sky, composto da 6, se non mi sbaglio, architetti e designer informatici, che hanno la missione di creare un nuovo sistema open source decentralizzato standard per i social media. L'obiettivo è trasformare Twitter in un client di questo standard. Questa è la versione, così, il dream, il sogno che ha portato Jack nei confronti di questo nuovo progetto, per cui ha semplicemente dato il via, la creazione, e che risulta un po' strano, perché da una parte, appunto, come dice Michele, è esattamente il contrario di quello che Twitter pochissimi anni fa, e sempre nella figura di Jack Dorsey, cioè non è cambiata la poltrona, ha chiuso le API, si è chiuso su se stesso, e adesso invece vuole proporre di creare un qualcosa nel quale la condivisione dei contenuti, ma evidentemente anche le forme di revenue, in qualche modo saranno open source, condivise, e sul quale chiunque potrà costruirci sopra una piattaforma. Quindi insomma, qualcosa di strano.
Io non lo trovo strano, è la ricerca di un modello diverso.
Sopravvivenza.
Sì, non so se oggi Twitter vede già un rischio esistenziale all'orizzonte, perché non è Florida, ma non ha certamente fatto il botto che ci si auspicava. Vede delle criticità, e sicuramente le criticità di cui parlavamo prima, no? Opinione pubblica, giornalisti, attenzione nei confronti di un certo tipo di problematiche, interferenze nei processi democratici, bullismo, molestie e cose del genere, hanno in qualche modo sollecitato questo tipo di cambiamenti. Infatti qualcuno l'ha visto, secondo me, io voglio essere ottimista, ma qualcuno l'ha visto in chiave pessimista, come un desiderio di non sporcarsi le mani nel momento in cui la piattaforma è decentralizzata. Non siamo più noi i controllori, per cui non siamo noi a dover decidere, censurare chi può pubblicare, chi non può pubblicare. Anche l'ISIS, se si fa il suo server con la stessa tecnologia e si collega a questa federazione che segue lo stesso modello, può pubblicare quello che vuoi, e non è certamente Twitter a dover fare censura, a dover decidere chi pubblica cosa. Non lo so, è interessante, secondo me un social media decentralizzato, dove non c'è un potere centrale in grado di decidere cosa e come, non può essere che una buona cosa. Poi ovviamente il solito discorso, per ora, finché non è completamente decentralizzata, il potere lo detengono loro, e quindi oggi è comunque un rischio investire in un qualcosa che loro propongono, esattamente come chi allora ha investito sulle API aperte di Twitter ci è rimasto bruciato quando Twitter ha detto chiudiamo. Se oggi loro iniziano a dire decentralizziamo, e qualcuno dice vabbè, costruiamo una piattaforma che lavori insieme a Twitter su queste cose, cioè, nel momento in cui Twitter toglie i fondi e dice vabbè abbiamo scherzato, si resta col sedere per terra. Per cui
sì, comunque il potere lo mantiene dal punto di vista
inizialmente
del
sì, inizialmente certo. Sì, finché non c'è una cosa solida. E
voi vedete questo Blue Sky come un'evoluzione di Twitter o come un social network parallelo possa andare ad affiancarsi?
No, è chiaro, dice che l'obiettivo è quello che Twitter sia un client di questa nuova infrastruttura, cioè che Twitter aderisca a questo tipo di standard, e come c'è Twitter ci possono essere altre 10 cose che seguono lo stesso sistema aperto di API, di interconnessione e di comunicazione, e che quindi Twitter sia uno dei molti. E, sì, particolare, no? Come scelta commerciale, come scelta, però vediamo, adesso è fresca di un paio di giorni fa, vediamo come.
E soprattutto è completamente campata in aria, perché a parte dire che appunto ha messo insieme questo mini team per comunque un obiettivo che è estremamente importante, dire che ovviamente i risultati si vedranno tra anni, che è perfettamente realistico, come dire, sarebbe stato meglio se questa iniziativa fosse stata condivisa, dove non fosse solo Twitter, perché finché sei Twitter è difficile avere altre aziende grandi on board. Se lo crei come uno standard, ovviamente, come dire, non è l'esempio giusto, però pensate al consorzio Libra. Alla fine il nostro Marchetto, per tornare sempre a lui, ci ha provato, ha messo insieme tutta una serie di potenziali aziende che potessero beneficiare di quello standard condiviso, poi sta andando come sta andando.
Ma proprio per quello, non va da nessuna parte.
Però quello era anche per una questione di argomento del prodotto.
Non credo. Non credo.
Ma
nel momento in cui tu metti una serie di player molto forti, molto grossi, established, che devono mettersi d'accordo e collaborare per stendere una cosa comune, un protocollo comune, finisci nel gioco dei veti incrociati, per cui
nessuno
finisci da nessuna
secondo,
parte.
Certo.
Assolutamente. Io penso che una cosa del genere deve nascere o dal basso e fare il botto, ma oggi con la situazione bloccata è molto molto difficile con
anche perché dal basso c'è già Mastodon, esattamente
certo,
quello che fa Mastodon, che non ha mai avuto il supporto,
non ha mai avuto trazione e soprattutto non ha mai avuto il supporto del pubblico, perché probabilmente è complicato, perché lo spazio è già occupato,
è già saturo, comunque
perché non ha offerto niente di nuovo. Si satura, poi saturo è difficile da dire, perché era saturo anche 2 mesi fa, però TikTok e TikTok ha dimostrato che non è saturo, perché c'è gente nuova, ci sono i giovani che ancora non sono affezionati o anzi addirittura che non vogliono entrare sui social dove ci stanno i genitori, gli zii, eccetera, e quindi saturo è sempre relativo se sei abbastanza bravo. Però comunque certo, mettere tanti grandi e farli mettere d'accordo è molto complicato, vediamo, io non posso che fare il tifo. E poi Mastodon può anche darsi che a un certo punto si mettano d'accordo, nel senso che certo. Dorsey anche ha detto il team non si mette a costruire d'amblè una piattaforma, dice esaminerà se ci sono delle cose già esistenti da prendere, da sviluppare, da migliorare, da partire di lì. Se non troverà soddisfazione in quello che già esiste, si metterà a crearne una nuova, per cui c'è anche la possibilità di, io non so a livello di protocolli, a livello di politica, a livello di licenze, a livello di tutto quello che volete, Mastodon se sia appetibile per quello, perché non l'ho, al di là non ho mai approfondito, ecco, più di tanto il funzionamento di Mastodon, la community, lo sviluppo, le licenze, non so se con che tipo di licenze vengono
distribuito a GPL, quindi una versione molto libera,
okay.
Libera della GPL,
per cui quello potrebbe essere una cosa a favore, vediamo, però molto interessante, qualche cosa si muove, qualche cosa si scuote, poi magari è solo pubblicità, magari è uno stunt, magari è la sparata di un miliardario, chi lo sa, però insomma fa pensare a qualche cosa di positivo.
Ci piacciono queste cose a noi, poi
ci piacciono, almeno c'è qualcosa di cui parlare. Un'altra cosa di cui parlare, anche se ci siamo dilungati un po', però la puntata 500 ci sta, che anche i produttori esecutivi erano tanti e ci sta, poi siamo un po' più, siamo emozionati,
siamo in cinque
troppo,
da quanto non ragazzi, succedeva,
no, abbiamo fatto oggi
un fottio più uno siamo questo articolo su Vice che dice che lo shopping fa schifo oggi, e un effetto collaterale della modernità, un effetto collaterale di internet. Oggi, io lo condivido abbastanza, comprare qualche cosa su internet è diventato difficile, perché tu cerchi nei soliti posti su internet, che puoi cercare su eBay, puoi cercare su Amazon, puoi cercare a fare una ricerca su Google, e oggi non trovi 3 cose ne trovi un miliardo. Il miliardo di cose hanno tutte le recensioni più disparate, le buone, le cattive, le medie, eccetera. Le descrizioni generalmente sono descrizioni dal cinese tradotte con Google Translate male, e non capisci mai, e finisce che compri e poi restituisci e ne compri una e ordini quattro paia e poi ne restituisci tre e restituisci anche la quarta. Io ho appena ordinato un'antenna per potenziare in montagna la ricezione del modemino LTE. Fa schifo. era la migliore di tutte, quella che costava di più, con le recensioni 5 migliori, stelle. Quando io prendo il mio routerino Netgear, ho due tacche e vado a 3 megabit, quando attacco questa mega antenna super spaziale eccetera orientata verso il ripetitore eccetera, ho una tacca e vado alla metà della velocità. Ovviamente.
Però fantastico.
Domani parte e torna ad Amazon. Però
io credo che sul tema dello shopping, sempre parlando di previsioni 2020, vedremo un po' la spaccatura rispetto al consumo e quindi tutta, diciamo, la fascia delle utilities che hanno poco valore aggiunto, dove subentra proprio il convenienza di prezzo e affidabilità eventualmente dell'oggetto, ma non ho la parte di experience che vado a cercare, e invece un ritorno molto importante dei monomarca, dei singoli store. Lusso si è già cominciato a muovere in questo senso, poi infatti voglio sapere anche l'opinione di Michele su questo, però non solo il lusso. Una notizia mi ha colpito molto ultimamente è che Nike ha deciso di uscire da Amazon. Nike, parliamo di una delle licenze, uno dei brand più forti al mondo, ed è un'indicazione a livello di mercato importante. Il fatto che in termini di esperienza, la gestione del punto vendita, dove questi marchi sono sempre stati molto bravi e dove hanno anche utilizzato alcune tecniche per distinguersi rispetto alla concorrenza, ne abbiano perso tutto il controllo, è una cosa che oggi comincia ad essere un problema. Su New York Times si parlava qualche tempo fa di un nuovo software, ad esempio, per rispondere alle esigenze retailer legate al customer care, no? Oggi, se tu stai, immaginiamo il tema del customer care, no? Se tu stai in un punto vendita, stai vedendo un oggetto, già soltanto per il fatto che tu ti stai interessando ad un oggetto, un bravo commesso riesce a identificare i tuoi gusti, su che cosa sei indeciso, e già soltanto il primo approccio è legato comunque ad una serie di riflessioni precedenti. Oggi questo su internet è mediamente impossibile. E cominciare a farsi queste domande è un tema molto molto sentito dai retailer, ed Amazon su questo sta perdendo, un po' come dicevamo su Facebook, su altri aspetti, però sta perdendo il suo potere rispetto a questi marchi. E credo molto che, in relazione a quello che diceva l'articolo, quindi di questa esperienza di shopping è molto massificata, poca capacità di scegliere il prodotto di qualità, poca capacità di essere consigliato in maniera giusta perché le recensioni ormai non valgono più niente, tutti i problemi a cui secondo me il ritorno all'experience monomarca curata in un certo modo potrebbe rispondere.
Io ho una nostalgia precedente, ancora prima del monomarca, e una volta dovevi comprare lo stereo, io andavo da Nello, che aveva un negozio qua vicino.
Pensavo fosse quello che rubava
No. Nello era, sì, c'è ancora, e quando ho bisogno dei cavi HDMI che funzionano bene vado da lui. E Nello conosceva tutte le marche. E Nello, certo, ne aveva tante. E magari ci metteva 10 giorni a farti arrivare il pezzo giusto, perché doveva ordinarne un po' insieme, doveva aspettare avere un po' di ordini, perché magari la spedizione sennò costava troppo. Però poi ti faceva arrivare qualche cosa, conosceva le tue necessità, ti faceva vedere 3 o 4 prodotti che aveva lì, tu dicevi guarda questi mi piacciono ma ne vorrei uno come questo ma che fa anche questo, dice ah guarda allora c'è il modello della Marantz XYZ257, ti ordino quello. E certo, non arrivava il giorno dopo con l'UPS, magari era difficile anche fare un reso il giorno dopo se non eri più soddisfatto, però Nello aveva la sua reputazione e doveva difenderla, per cui era difficile che ti ordinasse qualche cosa di cui saresti rimasto completamente insoddisfatto. Io certamente non tutte le categorie merceologiche sono come l'hi-fi che ti doveva vendere Nello, però non sono sicuro allo stato attuale di quanto oggi sia meglio fare shopping di allora. Non ne sono così tanto sicuro. Per certi versi è meglio, però abbiamo perso qualche cosa.
È molto simile alla comunicazione, cioè puoi fare molto di più con tutti ma si è impoverito il valore.
Oggi rischi nel risultato finale, per un certo tipo di categorie, qui c'è in quell'articolo che vi citavo, lo linkiamo come sempre alla nota dell'episodio, c'era l'articolo, la ricerca dei guanti. Oggi se cerchi un paio di guanti non arrivi ad avere un paio di guanti che ti soddisfino. puoi arrivare a ordinarne e restituirne una ventina su Amazon, sui siti, eccetera, eccetera, e non arrivare mai alla soddisfazione, perché in questo mercato di miliardi di guanti con le recensioni e con i casini e tutto, è probabile che il guanto che ti serve non esista neanche più, perché magari è un po' troppo di nicchia, perché magari il guanto così di qualità al prezzo che ti serve non conviene più a nessuno farlo. Oggi è anche in questo è cambiato il mondo e dovrà cambiare ancora, perché non diciamo che fa schifo e che una volta era tutto meglio, ma ci sono delle nuove criticità che vanno superate e che superarle può essere di beneficio e di profitto per qualcuno, e sicuramente uno dei temi del 2020 sarà anche quello. Che dici, Michele? Ti vedo pronto a dire qualcosa.
Allora, se no, secondo me siamo, per tornare ai temi, l'articolo è estremamente interessante, io mi ci rivedo tantissimo. Ad esempio, di recente io sono entrato in un processo di acquisto di un macina caffè. E cosa, la prima cosa che vai a fare, come letteralmente l'80% delle persone, vai a vedere le recensioni di Amazon. Le recensioni di Amazon, tutte 5 stelle, e qui arriviamo al primo punto dell'articolo, ossia la bulimia di informazioni, tutte positive tra altre cose, dove hai il 5 stelle sul prodotto da 20 euro e hai poi le 5 stelle sulla comandante, che è un macina caffè da 250 euro. E poi vai sulle community di nerd, perché è un altro prodotto che ha i suoi nerd, e trovi ovviamente i prodotti consigliati 200, 300, 400 euro per un macina caffè. Capisci che diventa una questione di andare a trovare, come dicevi tu, il prodotto giusto. Questo prodotto giusto che probabilmente non c'è, proprio perché c'è quella, da una parte c'è la corsa verso il basso, perché poi alla fine chi va su Amazon poi va, ordina per prezzo dal più basso al più alto, e dall'altra e che ti propina poi una pletora di alternative tutte schiacciate verso il basso, e poi è il prodotto per gli appassionati, che quindi sono disposti a spendere di più. Il problema è che quando torni al discorso informativo e vai a cercare le recensioni su Amazon, su tutti gli altri siti di comparazione, poi sono tutte 4 stelle, 4 stelle e mezzo, 5 stelle, per un prodotto che in realtà è una cinesata. E quando tu dicevi della reputazione che Anello, Amazon un po' questa reputazione dell'essere lo spacciatore di cinesate, un po' secondo me se la sta costruendo.
Eh sì, parecchio.
Ed è uno dei motivi per cui, per fare un rimando a qualche puntata fa, ad esempio Amazon non riesce a vendere abbigliamento.
Certo,
perché le persone certo. non riescono a fidarsi.
Ho paura che mi arrivi la cinesata.
Associa ad Amazon quell'esperienza di shopping massificato di cui dicevamo prima. Poi, come dire, le fonti di revenue se le sta costruendo e sono alternative, quindi, come dire, adesso non ricordo lo split dei profitti di Amazon, però il grosso non viene probabilmente neanche più da queste cinesate. Però una certa reputazione di questo tipo sicuramente se la sta costruendo.
Se non fosse così, sarebbe già corso ai ripari, no? Per attenuare l'effetto delle cinesate e rinunciare a una piccola parte dei profitti per migliorare in appetibilità da parte di marchi e prodotti più sicuri. Non lo so, può darsi che diventi un gran basare, un gran casino, e che anche qui ci sia spazio per qualcun altro. Di chi vi potete invece fidare per scegliere i prodotti sono le voci Digitalia, specialmente quando vi parlano dei gingilli del giorno.
Signore e signori, i gingilli del giorno.
Stasera siamo a metà di 1000, per cui anche i gingilli del giorno fioccano, poi siamo in periodo natalizio, ragazzi, mica male. E cosa sono i gingilli del giorno? Sono le voci Digitalia che a fine trasmissione selezionano per voi gingilli, appunto, hardware, software, letteratura, qualsiasi cosa che abbia attinenza digitaliana, che abbia colpito la loro curiosità, stravolto la loro esistenza o qualsiasi sfumatura nel mezzo. Siamo sempre più verso la curiosità che ha stravolto l'esistenza, ma va bene lo stesso. Vediamo chi comincia. Michele, cominci tu.
Allora, visto che prima abbiamo parlato di Office su Windows, Windows su Linux, Linux su Windows...
Che casino,
sta mucchiata. Una mucchiata. una cosa che ci siamo dimenticati è Linux su Android.
Ok.
C'è una bella app che si chiama Andronix, disponibile gratuitamente sul Play Store, che fa da guida all'installazione di Linux su Android senza la necessità di dover fare il routing del telefono. Installa la distribuzione tramite la linea di comando inclusa in Android e niente, vi trovate un vero e proprio desktop Linux sul vostro telefono, quindi un po' come fa Samsung con la sua tecnologia DeX. Infatti poi col giusto hardware e la giusta configurazione si può banalmente anche collegare ad esempio uno schermo e avere un desktop environment di Linux sul telefono sempre a disposizione.
Wow, ma ci posso fare lo streaming in diretta poi?
Stai sfottendo. E l'applicazione è gratuita, c'è una versione premium che costa adesso, se non ricordo male, 2 euro e qualcosa, che permette di fare la sincronizzazione tra device. E che altro dire? Ah, tutto questo poi avviene creando appunto l'installazione di Linux e a cui si accede tramite, certo, VNC, però essendo locale per locale, insomma, il lag è praticamente nullo. Okay. Provatelo, perché poi è anche molto facile da installare.
Che figata.
Lo trovate sul Play
Store. Puntata di Mr. Robot, che c'è la sorella del protagonista che hackera col telefonino i più potenti della Terra, c'ha la riga di comando sul telefonino lì in mezzo alla folla. È il massimo, no? Per noi geek avere la riga di comando sul telefonino è fondamentale.
Bellissimo.
Quantomeno il terminale ci vuole.
Certo.
Ci vuole.
Non sei nessuno se non ce l'hai.
Se non ce l'hai, certamente. Giulio.
Ma allora io invece vi suggerisco un piccolo speciale pubblicato su IGN.com che racconta la bugia che ha fatto la fortuna di Nintendo in Europa e che di fatto ha fatto Nintendo nel mondo. Siamo negli anni 80, si racconta la storia di questa società svedese che si chiama Bergsala e di come il viaggio del fondatore di questa società in Giappone abbia di fatto lanciato la Nintendo. È una storia non conoscevo, carinissima, molto appassionante, veramente degna di un film. Si trova su IGN, chiaramente lo linkiamo nelle note dell'episodio. Bell'articolo, ma soprattutto bello lo speciale video che racconta tutta questa storia qua, la bugia che ha aiutato a costruire Nintendo su IGN.
Mandami il link, Giulio, che non lo trovo al volo. Molto interessante, molto bello. Francesco.
Eccomi qua. Allora, il periodo di fine anno è il periodo in cui si fa ordine sui propri hard disk, si mettono via le foto, i ricordi, le cose preziose e magari serve un po' più di spazio. Adesso so che gironzolando su Wish nel mio caso, ma anche su AliExpress, su eBay, su un sacco di altri siti più o meno famosi, ho trovato queste bellissime micro SD da 512 giga a un paio di euro. Ho detto, vediamo un po'. E me le sono comprate. Ho detto, vediamo cosa mi arriva.
Attenzione,
a casa.
Sento puzza di fregatura.
Gingillo, scusami, questo è altro che fregatura. Mi arriva, la provo, la inserisco nel computer ed è 512 giga.
Oh,
bellissima.
Funziona.
E allora inizio a copiarci i miei file, i miei preziosi ricordi, tutto quanto. E lo spazio non si esaurisce mai. Non si esaurisce mai. Beh, insomma, per farla franca, per farla breve, questo è un non gingillo, cioè non fidatevi, perché su Amazon costano 70, 100, 150 euro schede simili e su questi siti, perché fondamentalmente sono schedine da pochi mega, tipo 32 mega così, che vanno in sovrascrittura continua, ma dichiarano di essere da 512.
Errore.
No, non ti danno errore, quindi tu continui a mettere roba e cancellano la roba più vecchia.
Ah,
è una cosa
terrificante. E magari restano anche nella tabella del file system, per cui i nomi dei file li vedi lo stesso e cancellano.
No, pian piano spariscono.
Anche
la roba, a parte gli scherzi, okay, è una roba veramente antipatica. E esiste un tool, in questo caso un programmino per Windows che si chiama H2 Test W, gratuito, che permette di fare un'analisi di queste schede. Quindi se avete un dubbio se una vostra schedina di memoria, una pennetta USB, sia effettivamente rappresenti lo spazio che ha dichiarato, insomma, sono fatte per contenere i vostri dati, è giusto che controlliate. E poi non fidatevi di offerte, come sempre, su internet, troppo belle per essere vere, anche su questi siti che, insomma, spesso qualcosa ci azzeccano, ma in questi casi assolutamente.
Beh,
no.
Hai citato Wish, che è veramente la pattuglia delle cinesate.
Dai, aggiungo anche un secondo gingillo, perché ci vuole Natale. C'è un sito che fa una cosa e la fa veramente bene. Si chiama isitchristmas.com e lo carichi, ti dice se è Natale o non è Natale. Una pagina bianca, una grande scritta. Oggi che ho scritto no.
Oh.
Fantastico.
Chissà, il 25 dicembre.
Francesco oggi è nichilista, va bene, mettiamo anche easychristmas.com. Io avevo Easy Twitter yet, era più o meno la stessa cosa. Max, dai, tiraci un po' su, tiraci un po'
ma
su.
Ma sì,
livello,
perché
dai,
voglio concludere l'anno che è stato ricco di tante riflessioni e di approfondimenti su uno dei temi più rilevanti di tutti, che è stato quello dello sviluppo dell'intelligenza artificiale e delle sue applicazioni, e anche della presa di coscienza di alcuni aspetti critici di come oggi la consideriamo, cosa che appunto durante quest'anno ho segnalato con diversi testi. Voglio concludere con due testi di italiani, che è una cosa, una riflessione anche questa bella da fare a fine anno, che il fatto che ci siano contributi importanti anche provenienti direttamente dalla nostra cara Italia. Uno è un libro che si chiama Il mondo ex machina, 5 brevi lezioni di filosofia dell'automazione di Cosimo Accoto, il quale appunto, come dice il titolo, è un testo che fa delle riflessioni concrete su temi di tipo filosofico, però su temi digitaliani. Per esempio, vi leggo l'indice, i primi due o tre di queste tematiche: conoscere, la rivoluzione del deep learning e l'automazione del sapere, organizzare, filosofia del blockchain, meccanica, mercati, imprese, contratti automatici, poi diciamo ancora distruggere, guerre e armi autonome. Sono appunto 5 mini saggi filosofici sulla filosofia dell'automazione. Il paio con questa riflessione un poco più impegnativa la dà invece il numero di novembre 2019 di una delle poche riviste informatiche accademiche con un taglio divulgativo italiane, che si chiama Mondo Digitale, che è pubblicata dall'AICA, dall'Associazione Italiana di Calcolo Automatico. Questo numero di novembre è dedicato appunto anche questo a delle tematiche che abbiamo trattato lungo tutto l'anno: macchine senza guidatore, considerazioni morali, come adottare scale di valutazione in ambito forense quando l'ignoranza scientifica diventa un problema etico, tecnologie digitali e manipolazione del comportamento. Insomma, una raccolta di temi e di riflessioni con un taglio divulgativo che possono completare il 2019 con questi approfondimenti dei nostri argomenti preferiti.
Mi dicono che l'intelligenza artificiale nel 2020 prende a braccetto il blockchain e vanno in vacanza alle Maldive, che ci vediamo tra 2 o 3 anni.
Che meraviglia!
Ok, una previsione per il 2020. Dai, Gingillo, breve, veloce, leggero per finire. Tipografia, font, che bello il mondo della tipografia dei font. Già qualche volta vi ho lanciato qualche gingillo al riguardo, e qui mettiamo insieme gaming, anzi retro gaming e tipografia. È un libro in tiratura limitata, 1000 copie solo, con, si chiama Arcade Game Typography. La scelta, lo studio, è una collezione di font, di tipografia utilizzata nei giochi arcade, per cui tutti i caratteri giocosi, tutti assolutamente pixelati e pixellosi, molto colorati. E beh, è come fare un tuffo sul viale delle memorie, una cosa molto particolare, molto carina. Può essere anche un bel regalo per Natale. Dai, al 16 di dicembre siete ancora in tempo magari per regalarlo, se avete qualche amico retro gamer, giocatore appassionato di cose un po' d'epoca. Direi che con questo chiudiamo. E la puntata 500 necessiterebbe di un discorso a microfoni unificati alla nazione, certo, il discorso pomposo con cui alla fine, no,
commemorativo,
uno dice, alla
come
fine,
l'intro dopo tutto.
Ma no, commemorativo, Max, non siamo mica morti, dai, abbi pazienza.
No, delle 500 puntate, scusa.
Commemorativo delle 500, perché dice, le 500 puntate sono fatte, sono sepolte, sono
passate,
andate, le commemoriamo e poi... Allora, io mi ricordo quella povera puntata 472, come si stava...
Quella, esatto. La 271.
Ragazzi, ci siamo divertiti per 500 puntate, penso abbiamo fatto anche un minimo di servizio, un po' di intrattenimento, un po' di risveglio delle coscienze, qualche tentativo di buttare gli occhi verso il futuro e ci è riuscito, qualche consiglio anche per evitare gli intoppi, i casini della tecnologia. Tutto questo è digitale e continuerà a essere digitale. Io ho letto...
No, dovevi dire che ci scioglievamo.
E questo è, no, smettiamo di fare tour dal vivo, continuiamo solo l'attività in studio.
Era il tour da Dio.
Certamente, era il tour da Dio. Mi avete fatto perdere il filo. Leggevo, e lo metterò anche nella nota di episodio, un'intervista a William Gibson, l'autore di fantascienza, famoso, eccetera, che in mezzo a tutte le interviste, eccetera, è uscito con una definizione che potrebbe essere il sottotitolo di Digitalia. E, no, perché noi la notizia, la digitale, l'italiana, il cittadino, digitale informazione. No, molto secco alla William Gibson. Il computer e le sue conseguenze. Punto. È bellissimo. È
bello.
Bellissimo. Sì. Questo è Digitalia e questo continuerà a essere per ancora tante puntate, tanti anni, quanto lo vorrete voi, quanto vorrete continuare a darci attenzione, ascoltarci, mandarci informazioni, suggerimenti, articoli, chiacchierare con noi su Slack, digitalia.fm/Slack, perché no, tutta la settimana. Adesso noi ci prendiamo un pochino di pausa giusto per le vacanze di Natale e siamo con voi. Quando scappa la Befana, quando la Befana se ne va via con la sua, cavalcando la sua scopa, noi torniamo in diretta quel lunedì lì e poi tutti i lunedì dell'anno a chiacchierare con voi di notizie, quelle digitali, all'italiana. Per questo 2019 è tutto. Dall'Emi Studio traslocato Ligure 1 di Sanremo, un saluto, buone feste da Franco Solerio.
Da un ancora spumeggiante studio cittadino di Avellino, un abbraccio e tanti auguri per le festività da Massimo De Santo.
Dal conseguenziale studio di Milano Isola, un saluto e arrivederci da Michele Di Maio.
Tantissimi auguri anche da Roma, da Giulio Cupini.
E tanti auguri di buon Natale e buone festività anche dallo studio di Milano Centro, da Francesco Facconi.
Ci sentiamo l'anno prossimo con una nuova puntata di Digitalia.